a Nicito. Un giorno è stato invitato in un villaggio a predicare. E tutta la gente l'aspettava nella sinagoga, proprio strapieno. E quando lui arriva, gli fanno come ala perché lui potesse entrare. E lui si ferma sulla porta e dice: non si può entrare in questa sinagoga. Oh, c'è tutto lo spazio. E lui commenta: qui hanno fatto tante preghiere e non hanno mai forato il tetto. Sono fermate qui, non c'è più spazio. E credo che sia un bel commento alla parabola di oggi. La parabola, poi lo vedremo, è detta per sottolineare una situazione particolare, ma di per sé risponde alla domanda: quale nostra preghiera è accolta? Cioè, quale nostra preghiera va oltre il tetto, supera il soffitto? Allora, se la parabola è raccontata, si dice, no, per alcuni che presumevano di essere giusti. Voi avete forse la traduzione?
L'ultima presunzione di essere giusti.
Perché questa è la traduzione, diciamo, più vecchia.
Che avevano l'intima presunzione di essere giusti.
Ecco, qui si traduce, no? Avevano l'intima presunzione di essere giusti, che disprezzavano. Il testo di per sé è molto più semplice e dice semplicemente che la parabola è detta per coloro che avevano la persuasione di essere giusti. Punto. Questa traduzione nuova, no? Che avevano l'intima presunzione di essere giusti, risponde all'esito finale della parabola. La domanda è: chi ha pregato così si rendeva conto di essere presuntuoso? No. Non solo. Chi ha pregato così si rendeva conto che la presunzione della preghiera è collegata al disprezzo degli altri? No. Allora, la parabola è raccontata per far emergere la verità del cuore che prima non si vedeva. Cioè, chi prega così, come in questo caso no, il fariseo, crede di fare una preghiera buona, perché le cose che dice sono vere. Non è una esibizione di cose che non fa. Non è una esibizione, diciamo, per la bella faccia. Lui dice effettivamente delle cose che fa. Ma la domanda è: quando tu vai davanti a Dio, puoi esibire il bene che fai? Per che cosa? Allora, questa traduzione, no, che avevano l'intima presunzione, rende bene quello che sarà l'esito della parabola. La parabola è raccontata perché, diciamo, i cuori capiscano come si trovano, a che livello si trovano quando pregano. E così, in questo senso, la parabola mette in scena due personaggi. Uno è il fariseo e l'altro è il pubblicano. Voi sapete, nella società ebraica, no? Il fariseo, abbiamo, no? L'idea di chi fosse. Il pubblicano, come vedete, no? Quando dice gli altri uomini, gli altri, ingiusti, tutti, il pubblicano non è questo. Il pubblicano è chi, in qualche modo, aveva a che fare nel trattare i soldi dei romani. Quindi è come dire, mescolava la sua purità, diciamo, rituale, col fatto che doveva usare i soldi dei romani. Siccome i soldi dei romani erano l'effigie dell'imperatore, allora i pubblicani erano persone impure perché si macchiavano di questa non santità rituale. In più lavoravano per lo straniero e spesso succhiavano i soldi per i loro interessi. Ma di per sé non è nell'altro, né giusto né adulto, cioè tutte tutte le qualità specifiche di un uomo cattivo è così. Allora, il fariseo dice cose vere, ma dice la verità. Elenca le cose che fa. Nell'intenzione, non solo della preghiera, ma quando fa le cose, che intenzione è? Qual è l'intenzione segreta del suo cuore? Per capire questo, fatevi la domanda. Una volta che la preghiera è espressa, quale immagine di Dio risalta? Per farvi capire, dalla preghiera del fariseo si può capire che Dio è un Dio misericordioso? Dalla preghiera del fariseo si può capire che la salvezza che noi chiediamo a Dio è la riconciliazione, vale a dire la comunione con Dio e la solidarietà con i fratelli? No. Allora, proprio perché la preghiera non fa risaltare né una buona immagine di Dio, né la salvezza che viene da Dio, è una preghiera irricevibile. Dalla conclusione si dovrebbe dedurre che il fariseo quando esce ha un peccato in più, non viene detto, ma viene detto in riferimento al pubblicano che ha il peccato in meno. Quindi se i due personaggi sono messi a confronto, uno è lodato per quello, significa che l'altro ha perso. Allora, cioè nella parola è molto semplice capire chi è in cordialità con questa immagine del fariseo. Voi lo sentite amico? Questo è il pubblicano, cioè, non sapete bene com'è, però siccome l'elogio di Gesù va al pubblicano e noi siamo dalla parte del pubblicano. Ma è così semplice stare dalla parte del pubblicano. Quando noi formuliamo i giudizi, cioè per esempio, no? Diciamo, ci trattiamo, senza, non sto dicendo quello che diciamo fuori, ma ci trattiamo nel senso di come percepiamo dentro, no? Le singole persone. Noi siamo farisei o pubblicani? Mi sa che è molto facile essere farisei, no? Anche perché, e questa è la grande illusione, il fariseo si sforza di praticare i comandamenti di Dio. Quindi si sforza di essere giusto. Questa giustizia, che però lui esibisce come un merito, incontra la salvezza di Dio, quel processo, no, di amore, di misericordia, che salva? Perché lui praticamente si fonda sul fatto che Dio dovrà dare la salvezza, perché lui ha fatto una cosa. Nella parabola dei due figli, il maggiore e il minore, è il maggiore, no? Quello che ha sempre fatto tutto bene, ma alla fine risulta come quello che non vuole niente. Quindi non ha accolto la salvezza che viene da Dio, cioè non ha gustato l'amore e misericordia di Dio. Se non l'ha gustato per sé, come fa a volerla per gli altri? Quindi lui è costretto, proprio così, lui è costretto a disprezzare l'altro perché si pone nell'ottica chi non fa la giustizia, cioè chi non fa le cose comandate, si trova fuori. È come se lui si sostituisse al giudizio di Dio. La cosa interessante è il passaggio, ma questo lo spiego meglio, se no riesco da nella prima lettura, no, è il libro dell'Esilagine, viene detto che Dio non fa preferenza di persone. Non so cosa vuol dire, ma in termini, diciamo così, di mentalità ebraica, questo non fa preferenza di persone, vuol dire la gloria dell'uomo non tocca Dio. Cioè, quando l'uomo esibisce la sua gloria, Dio se ne fischia. Nel senso che nessuna gloria umana può essere fatta valere verso Dio. Perché Dio è colui che dà, non che esige. È colui che offre, non che chiede. Allora, vuol dire, quando l'uomo cura la propria gloria, è sicuro che non è, diciamo, non trova accoglienza presso Dio. Se non trova accoglienza presso Dio, vuol dire che non è salvo, uguale. Non può gustare l'amore, l'amore della misericordia, e non può condividere. Quindi, per forza, è costretto a tenersi separato da chi non è come lui. Ma, fate, continuate il ragionamento. Se io continuo a separarmi dagli altri, alla fine potrò essere contento? O costruisco una piccola cittadella, noi siamo gli eletti, noi siamo, e gli altri sono la massa, come si chiama, la massa degli altri. Ma questa percezione permette di percepire la vita che è bella? Permette di percepire che la fraternità è una cosa bella? Non permette. E se non permette questo, può manifestare la bellezza del volto di Dio? No. Allora, questa parabola è raccontata, e domani vi farò mostrare, vi mostrerò come la preghiera che fa Gesù è esattamente il contrario di quella del fariseo. Ma spiegheremo. Quello che mi preme adesso sottolineare è: se la preghiera che facciamo non mette in risalto quello che è la, come dire, la rivelazione del volto di Dio come Gesù l'ha manifestato, la nostra preghiera non sarà accolta. Uguale, il nostro cuore non vivrà in modo luminoso la sua umanità. Per forza deve separarsi. Per forza deve trattare, c'è chi più in basso di me e stai pure lì. Ma a furia di fare così, la nostra umanità non fiorisce e la vita diventa temibile. Una vita temibile sviluppa la necessità di difendersi. Voi sapete che la mia difesa è l'attacco, quindi una vita così sviluppa il fatto di, se tu non domini, sei dominato. Ma una società di questo genere può parlare della presenza di Dio mezzo a noi? No. Ed è per questo che con questa semplice parabola Gesù illustra una grande questione del cuore dell'uomo. L'uomo riconosce ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, ma non riconosce a sufficienza che quando fa la cosa giusta non è ancora apposta, perché non coglie, diciamo, la portata di rivelazione della cosa giusta, che è quello di metterlo in comunione con Dio che ha amore per lui. Se tu tagli quel passato, tu fai la cosa giusta, ma togli questo collegamento che ha, perdi anche la cosa giusta. Si ritorce contro di te, l'umanità che vive non è luminosa, la vita è temibile e difficile da comprendere. Allora, la preghiera sana, la preghiera accolta da Dio, è la preghiera che invece fa vivere questa umanità luminosa, perché riconosce che Dio è padre di tutti. E l'amore viene da Lui, non per pagare qualcosa che facciamo noi, ma come gratuità che muove noi a fare come Lui. La famosa, quando Gesù dice, siate figli dell'Altissimo che fa spuntare il sole sul buono e sul cattivo, a indicare che questa è l'unica possibilità che noi abbiamo, non tanto di fare il bene, quindi fare la cosa giusta, ma di vivere la giustizia come apertura all'esperienza dell'amore di Dio per noi. Questa è la preghiera che sarà accolta.